Eccoci, siamo all'appuntamento con Raffaele Coppola e parliamo di araldica. Vi ho detto come è successa la cosa, sono le cose che piacciono di più a noi. Un amico ci scrive, non so se ti è noto, questa era la mail che è arrivata, il fatto che sono un appassionato di araldica. Questa mia passione mi ha portato prima a dar vita al progetto Stemmario Italiano e poi all'associazione Centro Studi Araldici. Mi sembra interessante parlarne, anche perché sono molte le persone che si interessano di questa vicenda anche su internet. E poi vedremo come potrete andare a cercare il vostro cognome, il vostro stemma, da dove risalite, tante cose interessanti. Raffaele Coppola è un amico, tanti anni che ci conosciamo anche qui attraverso la radio, non sapevo che si interessasse di araldica, però la cosa è interessante e affascinante. Ecco, introducici come vuoi nel mondo dell'araldica per farci capire che cosa vuol dire, da dove nasce, qual è questa storia.
Sì, l'araldica è una disciplina molto particolare che studia sostanzialmente gli stemmi, quindi quelle insegne colorate che sono state utilizzate storicamente dalle famiglie, piuttosto che da enti, piuttosto che da realtà che avevano la necessità di distinguere se stesse, piuttosto che le proprie proprietà, piuttosto che i propri aderenti, con appunto un qualche segno di riconoscimento. L'araldica storicamente nasce nel Medioevo, intorno al 1000-1100. Ci sono due scuole di pensiero fra gli storici, se l'araldica sia nata in occasione delle crociate piuttosto che in occasione dei tornei cavallereschi. In entrambi i casi c'era la necessità di riconoscere o delle truppe o comunque dei cavalieri che in occasione delle mischie, in occasione di questi confronti militari comunque, oltretutto coperti da delle armature più o meno pesanti, diventava difficile distinguerli. Allora ecco che si è individuato un sistema elementare, oserei dire, vale a dire utilizzare dei colori e successivamente anche degli elementi aggiuntivi che potessero permettere di distinguere quel cavaliere che normalmente utilizzava i propri colori, il proprio simbolo sullo scudo, sul rivestimento del cavallo, piuttosto che sulla bandiera, piuttosto che su altri elementi, e le truppe eventualmente di un comandante militare in occasione delle crociate, distinguerlo rispetto agli altri, renderlo riconoscibile a chi guardava dall'esterno. Ecco che allora l'araldica inizialmente utilizza dei codici semplicissimi, pochi colori. I colori fondamentali dell'araldica, quelli universalmente accettati, sono il nero, l'azzurro, il rosso, a cui si aggiungevano poi due metalli, l'oro e l'argento. Questi cinque colori sono i cinque colori fondamentali dell'araldica.
Perché questo?
Perché stiamo parlando del Medioevo, non c'era la possibilità di elaborare sottigliezze eccessive. Poi successivamente, col tempo, sono stati introdotti anche altri colori, ad esempio il porpora è uno dei più antichi, ma poi si è introdotto in alcuni contesti almeno il marrone, piuttosto che la carnagione, piuttosto che colore al naturale, come si suol dire in araldica. Però in origine erano soltanto questi pochissimi colori, e infatti quando ci si trova di fronte a uno stemma che presenta altri colori è chiaramente indice di uno stemma nato successivamente a questa epoca.
Quindi serviti inizialmente per conoscere le persone, poi le famiglie, poi addirittura i
le proprietà, piuttosto che eventualmente aggregazioni, le corporazioni medievali, sostanzialmente associazioni di categoria, piuttosto che
le contrade,
città,
come a Siena. Insomma.
Esatto, le contrade all'interno delle città, le città-stato, poi gli stati, naturalmente questo più che altro per estensione dalla famiglia reale che aveva un suo emblema, per estensione diventato poi l'emblema dello Stato. È stato utilizzato però non soltanto dai nobili, questo è fondamentale, ma anche semplicemente da cittadini, prevalentemente borghesi, successivamente a partire dal 1300 in avanti, prima comunque da dei militari autonomi, che autonomamente appunto sceglievano di adottare un'arma che permettesse di essere riconoscibili. Quindi il binomio araldica nobiltà è un binomio
falso,
forse eccessivo, poi adesso magari lo specifichiamo meglio, però inesatto, nel senso che ogni nobile ha sempre un'arma araldica.
Sì, certo.
Ma ad ogni arma araldica non necessariamente corrisponde una famiglia nobile, può corrispondere tranquillamente una famiglia borghese, perché storicamente in tutta Europa, tranne che in Francia per pochissimi decenni, chiunque ha sempre potuto adottare liberamente un'arma, uno stemma, purché naturalmente non fosse quella di qualche altra famiglia, di qualche altra realtà.
Quindi c'è una cosa che mi ha sempre colpito, soprattutto in tanti paesini francesi, qui vicino al confine medievale di questo periodo, vicino alle porte di casa, tantissimi hanno lo stemma della loro famiglia e non tutti evidentemente sono famiglie di nobili.
Sì, sicuramente. E a riguardo posso anche citare un esempio qui vicino a noi, Vigiù. Se si fa un giro nel centro storico di Vigiù, troviamo veramente tantissime case su cui figurano degli stemmi araldici, ma non nobiliari. La distinzione fra uno stemma araldico e lo stemma nobiliare sono le distinzioni di dignità cosiddette, vale a dire le ornamentazioni esterne allo scudo, cioè la presenza di una corona sullo scudo piuttosto che di altri elementi. Questo indica lo status nobiliare del proprietario di quell'arma. Invece, in assenza, ci si trova semplicemente di fronte a uno stemma che può essere nobiliare ma può anche non esserlo.
Possiamo dire, mentre parlavi, veniva in mente questo, poi dopo ho un'altra domanda da farti: l'associazione araldica comunicazione. Cioè il fatto che era un primo modo di comunicare anche sì, da lontano, per far sapere chi era il personaggio che stava arrivando.
Sicuramente l'araldica, da questo punto di vista, è una cosa a cui noi teniamo molto. È una forma espressiva di comunicazione peculiare della nostra società, dell'Occidente. E dell'Occidente cristiano in modo particolare. Cioè, è una forma che ha assunto delle regole, nate successivamente dopo che effettivamente l'araldica si è affermata, ma che è propria della nostra cultura. Se talvolta si viene a dire che l'Occidente si fonda su quattro pilastri, la filosofia greca, il diritto romano, la religione cristiana e l'economia capitalista, liberista comunque, se dovessimo accettare per buono questo concetto di fondo, possiamo comunque dire che accanto a questi quattro pilastri ci sono delle altre caratteristiche tipiche dell'Occidente cristiano, fra cui c'è sicuramente l'araldica, che era una forma espressiva proprio della nostra realtà, della nostra storia, ed serviva appunto per riconoscere le famiglie e le loro proprietà in prima istanza, e poi, come abbiamo detto, per estensione anche altre realtà, e quindi è una forma proprio di comunicazione.
Questo l'ho indovinata, quindi.
Sì, sì, sicuramente.
Motivo del tuo interesse?
Ma come spesso capita, le passioni non hanno necessariamente un'origine razionale e perfettamente identificabile. Sicuramente l'araldica è una disciplina che affascina almeno per due motivi. Uno oggettivo e come dire corretto, che è quello comunque di vedere un insieme di armi molto colorate, variopinte, che possono essere capaci di raccontare qualcosa, perché poi dopo l'origine casuale, se vogliamo, dell'araldica, in cui il cavaliere sceglieva il fondo azzurro perché gli piaceva l'azzurro e niente più, gli poneva sopra un leone d'oro perché comunque gli piaceva il leone, poi gradualmente con lo sviluppo dell'araldica ogni simbolo ha iniziato ad acquistare un significato. Poi sono subentrati anche dei richiami, per cui io introducevo nella mia arma una figura perché mi richiamava o un concetto o un territorio o un episodio storico. Però accanto a questo c'è il gusto per qualcosa di esteticamente gradevole, o almeno per me, come per altre persone, risulta tale. Poi sicuramente c'è la curiosità. La curiosità, e in questo caso parliamo di qualcosa di inesatto, proprio perché intorno all'araldica si è creato un alone di mistero, di così, di qualcosa da approfondire, di cui si conosce ma non si conosce. E probabilmente questo è ingiustificato dal punto di vista storico, ed è stato anche, come dire, favorito ad arte da chi poteva avere degli interessi a mantenere questo alone di mistero per lucrarci sopra con varie modalità e a vario titolo. Questo mistero noi lo vogliamo assolutamente
sfatare.
Esatto, ed è per questo che c'è il nostro impegno anche tramite internet in maniera gratuita, proprio per consentire al maggior numero possibile di persone di accostarsi a questa materia in maniera semplice, gratuita,
pulita
diciamo, assolutamente.
Sì, senza... Ecco, parlavi di simboli, dello studio dei simboli, ma c'è un linguaggio particolare nell'araldica, per cui se io faccio un leone, il leone vuol sempre dire questa cosa?
Guarda, su questo è veramente quasi impossibile arrivare a una conclusione, nel senso che i più dotti studiosi dell'araldica da secoli si cimentano nell'individuare e nell'attribuire dei significati alle singole figure o ai particolari o alle posture delle singole figure. Ora, i risultati sono i più vari possibili, spesso contraddittori, e per cui possiamo tranquillamente dire che è vero tutto è il contrario di tutto. Per cui se il leone genericamente può indicare l'ardimento, l'ardore, però può anche essere stato introdotto semplicemente perché piaceva, perché è stato concesso, perché si richiamava l'arma di un'altra famiglia o di una corporazione o di una città con cui si aveva dei legami.
Quindi bisogna stare molto attenti, sì, quando uno vuol darti un significato soltanto uno delle cose che vede.
Credo che possa essere utile conoscere questi ipotetici significati nel momento in cui io voglio fare un'arma nuova e allora introduco delle figure che possono più o meno rifarsi a dei significati. Quando vado a leggerla però devo essere estremamente cauto, anche perché, torno a dire, negli stessi testi che propongono i significati delle figure piuttosto che dei colori, lo stesso colore, la stessa figura viene indicata con una molteplicità tale di significati che diventa una cosa veramente folle cercare di ridurla a un unico messaggio.
Ti ringrazio perché questo veramente fa capire tante cose del film e del libro Codice da Vinci, in cui certi segnali, certi stemmi, certe cose non ho visto in un certo modo, invece si capisce che non si può avere una lettura di questo.
No, assolutamente.
Il film era già una boiata, il libro non sono rifiutato di leggerlo, però si fa capire.
Stendo un velo pietoso su questo perché non merita, credo.
La parola era già sufficiente, insomma. Sì, sì. Facciamo un breve intervallo musicale e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ecco, continuiamo la nostra chiacchierata con Raffaele Coppola e abbiamo visto, parlando con Raffaele, parlando di araldica, come il discorso possa portarci lontano. Quando si comincia a parlare di simboli si allarga e diventa molto erano molto interessanti anche le cose che ci raccontavi adesso mentre andava questa canzone, proprio su come il simbolo può essere letto in modo diverso nel corso degli anni. Anche questa è una cosa decisamente interessante.
Chiaramente, insomma, oggi se noi troviamo una chiave possiamo anche ipotizzare un legame con la Santa Sede, però è ovvio che fino a che non sia affermata l'autorità papale questo non poteva essere. Un'aquila in araldica può, nella stragrande maggioranza dei casi, riferirsi al potere imperiale, però questo è nato soprattutto con la lotta delle investiture, quindi la contrapposizione fra Guelfi e Ghibellini. Ecco che allora il giglio, nel momento in cui è diventato il simbolo della Casa di Francia, è assunto un connotato politico e storico particolare, ma prima chiaramente non poteva essere così. Così pure il leone passante è diventato successivamente il simbolo della casa o comunque dell'Inghilterra nella sua accezione più ampia, però prima non era così e via dicendo.
Sono tantissime le possibilità e le modalità di lettura di questi simboli. Veniamo al tuo lavoro, al lavoro su internet, perché qui la comunicazione più antica, che è quella dello scudo, se vogliamo, o della bandiera o del gonfalone, diventa adesso un modo di comunicare con tutto il mondo sull'araldica.
Sì, diciamo che questo fa parte sicuramente di un obiettivo che ci siamo preposti, nel senso che da buoni appassionati di araldica, come qualunque altro appassionato di qualunque altra materia,
ci siamo, quindi vuol dire che c'è un gruppo che lavora insieme.
Sì, il Centro Studi Araldici è un'associazione costituita con atto pubblico notarile, senza scopo di lucro, di utilità sociale, che si pone come fine quello di promuovere il recupero e la quindi anche la nuova diffusione della tradizione araldica, proprio perché, ripeto, come ogni appassionato, il maggiore desiderio che può avere è quello di condividere questo suo interesse, questa sua passione con il maggior numero di persone possibile. In questo caso si aggiunge a questo desiderio anche il desiderio di conservare un tratto particolare, peculiare della nostra tradizione storica, tanto più che almeno per quello che riguarda i componenti del Centro Studi Araldici si vede nell'araldica anche un ulteriore elemento di quella difesa, di quel valore particolare che è la famiglia. Noi ci stiamo concentrando sugli stemmi familiari, quindi il Centro Studi Araldici non si occupa né dell'araldica militare né dell'araldica civica e tantomeno poi dell'araldica che oggi può avere una funzione particolare in ambito commerciale. Noi ci occupiamo dell'araldica familiare e a questo punto, proprio perché il nostro fine è quello di preservare questa tradizione e favorirne il recupero, che cosa ci siamo detti? Noi abbiamo fissato due obiettivi. Il primo luogo, quello di favorire la diffusione delle conoscenze dell'araldica.
Come stai facendo tu adesso.
Esatto, con questo nostro colloquio breve. E d'altra parte quello di favorire l'accostamento del pubblico più vasto possibile a queste conoscenze. Come fare? Le possibilità sono molteplici, noi cerchiamo naturalmente di seguire più strade, però abbiamo individuato nello strumento di internet uno strumento particolarmente comodo per questo. Perché? Perché è facilmente accessibile a un numero estremamente ampio di persone e ha in sé la possibilità di essere, anche se non del tutto gratuito, quasi, anche perché in questo caso l'onere è quello della connessione a internet, quindi veramente limitato. E a questo punto abbiamo cercato poi di sfatare appunto questo alone di mistero che può essere intorno alla disciplina. In che modo? Dunque, la prima cosa, il primo investimento, il primo impegno che noi ci siamo prefissi è stato quello di raccogliere il maggior numero possibile di stemmi familiari
e
italiani.
Siete arrivati, eh?
In questo momento siamo a circa 5.200, e di proporli su internet. Quindi noi abbiamo creato un sito che si chiama Stemmario Italiano, www.stemmario.it.
Andate a vederlo perché è decisamente bello, ridillo, scusa Raffaele.
Stemmario Italiano è il nome per esteso in qualunque motore di ricerca vi può indirizzare. L'indirizzo esatto è www.stemmario.it ed è il primo sito che è nato nel 2005, su cui ci si può collegare, non serve registrarsi, perché l'obiettivo è quello di favorire l'avvicinamento alla materia. E in maniera assolutamente gratuita è possibile visionare tutti gli stemmi raccolti, collegati naturalmente poi al cognome di riferimento. In più noi recentemente
abbiamo... Da curiosi, visto che ve lo permette proprio il sito, andare a cercare subito il vostro cognome, se per caso c'è il vostro stemma.
Sì, noi abbiamo investito, in questo caso possiamo parlare sicuramente di soldi, ma da buoni appassionati ci si investe limitatamente naturalmente alle proprie possibilità, per cui abbiamo inserito un motore di ricerca ad hoc, per cui inserendo il cognome desiderato automaticamente vengono tirati fuori i risultati del cognome corrispondente e o dei cognomi più vicini. Anche perché nei secoli i cognomi possono essere modificati, quindi può darsi che magari non c'è una perfetta corrispondenza nella grafia del cognome.
Certamente.
Non solo, abbiamo poi fatto qualcosa di senza precedenti dal punto di vista storico. Uno dei problemi dell'appassionato dell'araldica, almeno l'appassionato medio, è quello di dire: bene, voglio verificare lo stemma corrispondente a un dato cognome, ma posso avere anche l'esigenza contraria. Io ho uno stemma, voglio vedere a chi appartiene. Allora, storicamente questo è un problema praticamente insormontabile. Stiamo parlando fino a praticamente tutto il 1900. La soluzione proposta erano sostanzialmente due. Prima possibilità: prendo dei volumi più ampi possibili, con il maggior numero di stemmi possibili, e inizio a farli passare uno ad uno alla ricerca dello stemma che o corrisponda o vi sia molto simile, anche perché anche in questo caso nei secoli magari lo stemma è cambiato. Non solo, ci possono essere più stemmi, o meglio, più cognomi corrispondenti allo stesso stemma. La seconda possibilità era di qualche valente studioso che ha tentato di indicizzare questi stemmi, ma con quale criterio? Non era praticamente possibile. Allora cosa succedeva? Cercavano di individuare quali erano le figure principali, quindi il caso semplice è: io mi trovo di fronte a uno stemma azzurro con un leone d'oro, l'esempio di prima. Allora io scrivo leone e accanto al leone indico tutti gli stemmi familiari che recavano come figura principale il leone.
Un po' lunga,
È un po' lungo, ma non solo. Quando io mi trovo uno stemma inquartato, cioè composto da quattro quadretti, oppure molto articolato, diventa per professionisti che soltanto loro sanno individuare qual è la figura principale, e non sempre è facile. Ecco, grazie alle moderne tecnologie noi abbiamo fatto qualcosa di senza precedenti dal punto di vista storico dell'araldica, vale a dire abbiamo creato un motore di ricerca interno. Allora, accanto allo stemma noi abbiamo proposto su internet la blasonatura, cioè la descrizione tecnica dello stemma, e in più la fonte di origine, e già qui non ci sono paragoni su internet su questo tipo di servizio. E abbiamo inserito un secondo motore di ricerca dove è possibile inserire gli elementi con cui riconosce, che caratterizzano la figura, e da solo automaticamente tira fuori tutti i risultati utili. E questo è un servizio che...
È un servizio importante.
Sì, per il ricercatore di araldica è veramente importantissimo.
Io ti ringrazio per averci aperto un mondo completamente sconosciuto con degli annessi veramente notevolissimi. E il suggerimento è quello di andare a vederlo, questo sito. Come tu hai detto giustamente, con il motore di ricerca è la cosa più semplice, forse.
Sì, anche perché poi ci sono tante altre risorse, tanti altri servizi aggiuntivi che proponiamo, che adesso diventa troppo lungo proporre.
Non ce la facciamo più, siamo tagliati dal tempo, se no ci fanno smettere. Vedremo se troveremo il nostro stemma anche di Radio Missione Francescana. Io, Raffaele, ti ringrazio perché è bellissimo vedere quando c'è un entusiasmo e una passione per delle cose così significative come questa. Ti ringrazio, davvero faccio tempo solo a salutare Vladimir, che dici mi tagli, va bene. Gli appuntamenti sono con In Blu d'ora in poi, quindi il notiziario e poi l'estate in blu, come sempre. Noi ci sentiamo domani mattina. Grazie Raffaele, scusaci di questa chiusura velocissima.